Abbiamo in linea il nostro primo ospite, che saluto, Fabrizio Frongia, Imago Mundi. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, secondo il calendario, se non ci fosse stato questo benedetto virus, oggi forse stareste distribuendo le magliette per la prossima edizione di Monumenti Aperti a centinaia, se non migliaia, di volontari, giusto?
È vero, Cagliari si sarebbe realizzata questo fine settimana e quindi certamente saremmo stati in piena attività, ma non è che non lo siamo,
no,
immagino
che lo siate ugualmente, anche perché insomma ho i miei informatori, come si dice, sul campo. Ma a prescindere da questo, siete diciamo una manifestazione che in qualche modo rappresenta simbolicamente un po' tutto il mondo della cultura, costretto a stare al palo, i primi a fermarsi, abbiamo detto, probabilmente gli ultimi a riprendere, almeno nelle manifestazioni di massa, perché poi, come tu giustamente ci dici, la cultura non si ferma mai, si continua a lavorare, si continua a progettare. Ecco, cosa significa riprogettare una manifestazione che è proprio l'emblema della manifestazione di massa, perché coinvolge ogni anno decine
tutti,
di migliaia
dai bambini
di cittadini,
delle scuole elementari ai cittadini che
fino
poi
ai nonni che vanno a visitare, esatto, i monumenti dove il nipotino fa la guida per quel fine settimana, ecco, tutta la Sardegna. Cosa significa ripensare una manifestazione come questa in tempi di coronavirus?
Intanto possiamo dire che uno dei valori più grandi di Monumenti Aperti è proprio la sua capacità di resistere, la sua resilienza, la sua capacità di fronteggiare tutto ciò che ha dovuto fronteggiare in questi 20 anni e passa di attività. E il valore però più importante della manifestazione è il percorso individuale di ciascuno dei partecipanti, e da qui stiamo ripartendo. Cioè, la cosa più importante per noi e fare in modo che i ragazzi, le scuole, gli allievi, i giovani più veramente all'inizio del loro percorso scolastico, grazie ai docenti, a tutte le comunità, gli amministratori che aderiscono alla manifestazione, ripartano da questo punto. Cioè, il cuore vero di Monumenti Aperti è l'essenza e l'esperienza che ciascuno fa all'interno della manifestazione.
Ecco,
quel percorso di crescita che voi vedete naturalmente in quei 10 minuti di racconto, di narrazione che viene fatto in ogni monumento nel raccontare le storie che si sono scelte in classe con i docenti, e però è proprio quell'esperienza quello che fa forte la manifestazione, e questa esperienza stiamo pensando si possa fare anche in altre modalità, non necessariamente in presenza, non necessariamente dentro uno spazio, non necessariamente un sabato e una domenica, ma appunto nell'integrazione del percorso didattico, che quest'anno sarà un po' più complicato del solito perché le scuole
ci sono anche le scuole chiuse a peggiorare, diciamo, le cose, no?
Sì, però quando riapriranno poi avranno naturalmente mille altre priorità,
certo,
diciamo, quelle attività,
certo,
culturali, certo, e tutto ciò che sono i percorsi didattici di corollario rispetto all'aspetto proprio della crescita e dell'apprendimento saranno necessariamente messi all'inizio, quantomeno in secondo piano. Quello che ci piacerebbe è ragionare con i docenti proprio per fare in modo che Monumenti Aperti entri nel percorso didattico ancora più in profondità, diventi parte integrante di questo momento di crescita, anche perché è possibile, recuperando le storie, recuperando i siti, recuperando il lavoro didattico già fatto in classe su mille aspetti che, per esempio, di questa città, ma di tutti i comuni che ormai fanno parte della costellazione della rete di Monumenti Aperti in tutta Italia, o almeno nelle regioni in cui siamo presenti, possano davvero recuperare una possibilità di approfondire, di studiare, di innamorarsi di un pezzo della propria storia, del proprio monumento di prossimità, come mille volte abbiamo detto, e che possano raccontarcelo attraverso banalmente i canali social che moltissimi oggi stanno usando, attraverso però dei format che stiamo cercando di ipotizzare.
Ecco, poi più tardi magari anticipiamo qualcosa della prossima edizione di Monumenti Aperti, ma io mi voglio fermare un attimo, soprattutto a beneficio di chi, i pochi che ci stanno ascoltando, che non conoscessero bene la storia di Monumenti Aperti. Tutto nasce, tu l'hai detto, più di 20 anni fa, per iniziativa di un gruppo di ragazzi. È una classica manifestazione che nasce dal basso, con un gruppo di ragazzi, studenti universitari, che organizzano delle visite guidate in alcuni monumenti chiusi della città, poco accessibili. Da lì nasce questa idea, che poi negli anni cresce, diventa un format straordinario, capace di coinvolgere, attraverso l'associazione Imago Mundi, le scuole. I ragazzi delle scuole diventano in qualche modo gli ambasciatori della cultura, i narratori della cultura, e in questo questi weekend che poi iniziano a Cagliari ma poi si trasferiscono piano piano in tutta la Sardegna e dalla Sardegna in alcune altre città nazionali che adottano questo straordinario format di partecipazione, Monumenti Aperti diventa una cosa insomma grandissima, una cosa grandissima che coinvolge migliaia di persone, basata su una ricetta semplicissima che poi è il passaggio e il racconto tra le generazioni e il riappropriarsi della storia della propria città. Oggi quei bambini che magari 10 anni fa facevano le guide a Monumenti Aperti sono tra i volontari o vanno magari a sentire i loro
figli,
a sentire i loro figli, quindi è una grandissima manifestazione che appartiene al DNA. Un'altra cosa che Monumenti Aperti ha in maniera molto forte affermato in questi anni è la capacità delle associazioni di chi opera nel mondo della cultura di collaborare, perché è una straordinaria rete. In questo momento, Fabrizio, mi vorrei soffermare su questo aspetto qua: quanto è importante saper fare rete, saper collaborare anche con gli altri attori del territorio per far ripartire la cultura in un momento in cui sembra veramente destinata a subire un colpo molto pesante.
Ti direi che più che mai, se davvero ci limitiamo a predicarla e non a praticarla, la rete, il network, le collaborazioni metteranno in moto soltanto uno scenario, direi quasi darwiniano.
Sì.
Il pericolo vero è che tra un anno ci ritroveremo in molti meno di quanto non siamo stati l'anno scorso,
sì,
a operare in campo culturale.
Non sarà solo una moria di ristoranti, come stavamo dicendo, non sarà solo una moria di ristoranti, c'è il rischio che possa essere una moria anche nel settore della cultura, dello spettacolo.
Sì, qui bisognerà veramente inventare strade mai percorse o praticare strade che ci sono ma che spesso e volentieri vengono trascurate, perché comunque, come dire, la logica dell'orticello, diciamo che anche in ambito culturale purtroppo esiste ed è anche marcata.
Sì.
Come sai, noi per primi, ma non da soli naturalmente, in più di un'occasione anche in città siamo riusciti a farci forza l'un l'altro e a fare in modo che si costituissero anche gruppi eterogenei ma robusti,
sì,
di persone determinate a non lasciare questo campo, a non cambiare lavoro, a insistere, perché moltissimo crediamo nella necessità di fare in modo che la città, ma la Sardegna e tutta Italia viva anche di cultura. Non sto qui a snocciolare numeri sulla opportunità e di quanto la cultura in realtà valga anche in termini economico-finanziari, in termini di PIL, perché ce lo raccontiamo spesso e ormai è un dato veramente acclarato. Quello che dovremo fare in questa occasione è fare uno sforzo di immaginazione in più. Dobbiamo assolutamente trovare le modalità, non soltanto per fare rete su percorsi già attraversati e già conosciuti, ma proprio per fare in modo che ci sia la possibilità di innescare meccanismi di vera solidarietà anche tra noi.
Sì, perché il rischio in questi momenti
che abbiamo
il rischio in questi momenti di carestia è anche quello di andare in ordine sparso, di muoversi secondo degli input che sono un po' di disperazione, di sopravvivenza, e di andare da chi in quel momento ha in mano le risorse, in questo caso è la politica e comunque chi amministra la cultura, purtroppo ha anche questo, che dipende moltissimo dalla politica, da chi gestisce il denaro pubblico, e c'è il rischio di andare in ordine sparso chiedendo ciascuno per sé e invece facendo delle richieste confuse. Invece la cosa importante sarebbe riuscire a sentirsi, a parlare e a, diciamo, sintetizzare degli interventi, suggerire alla politica degli interventi semplici ma efficaci per tutti, mi verrebbe da dire, no?
Ti direi che se lo si chiede tutti insieme, non in ordine sparso,
ha un peso diverso, certo.
L'efficacia è sicuramente diversa. Naturalmente per farlo bisogna avere chiarezza di obiettivi, cioè il problema è appunto evitare di andare a cercare di trovare per sé, per la propria organizzazione,
il salvagente, certo,
temporaneo, ma guardare più in là, guardare a 5 anni da oggi e cercare di capire che cosa possiamo fare da qui in avanti per superare non solo questo momento, ma via via tutte gli accidenti che, come dire, storicamente e naturalmente si presentano e si ripresenteranno anche in futuro. Questo del Covid è sicuramente una cosa straordinariamente diversa ed eccezionale, però quante volte ci siamo detti che una riduzione di risorse su questo o quel settore, diciamo così, che compone il variegato mondo della cultura, non ha messo in discussione alcuni regimi consolidati o alcune rendite di posizione. E tutte le volte abbiamo dovuto cercare di ragionare insieme, e quando lo si è fatto sul serio, come nel caso anche delle gare che il Comune aveva, come dire, inopinatamente inventato qualche anno fa, abbiamo comunque fatto squadra e siamo comunque riusciti a mettere in campo risorse, energie, intelligenze e a superare anche quel momento. È solo un momento nuovo. Direi che ottimisticamente dobbiamo soltanto cercare di fare in modo che diventi presto un incidente di percorso, ma riusciremo a farlo soltanto se tutti insieme potremo fare squadra.
E questo è molto importante. Ti chiedo di rimanere con noi un minuto perché facciamo una pausa musicale e riprendiamo il discorso e ci anticipi anche qualcosa della prossima edizione di Monumenti Aperti. Allora sfumiamo The Message, Saimand, e ritorniamo in diretta con Fabrizio Frongia, i Mago Mundi, l'associazione che organizza Monumenti Aperti, diciamo un punto di riferimento importante per diciamo la vita culturale della nostra città e della nostra regione, col quale stiamo parlando un po' di scenari generali della cultura nell'era del coronavirus, del COVID, ma stiamo anche parlando, abbiamo anche accennato alle possibilità di reinventare anche manifestazioni complesse come Monumenti Aperti. Voi vi state orientando a questo punto per qualcosa che si svolgerà nel periodo autunnale, giusto Fabrizio?
Per forza di cose. È chiaro che Monumenti Aperti, cioè quella che conosciamo, è una festa del patrimonio culturale di comunità, è una festa di strada, di piazza, e in attesa che questa formula possa ritornare nella sua forma prepotente, speriamo già nel 25° anno, quindi diciamo che nel 2021, quando celebreremo questo importante appuntamento, si ritorni proprio a suo buon motto. Nel 2020 necessariamente dovremo trovare delle forme diverse, ma credo che siano delle grandi opportunità, intanto per sperimentare nuove formule di narrazione del patrimonio culturale. Avremo modo di approfondire anche sfere di conoscenza e strumenti che non necessariamente sono stati sfruttati al meglio negli anni passati, e questa è l'occasione giusta per
sperimentare, per quindi iniziare. Tra l'altro mi veniva da pensare a questo, che in questi 20 anni Monumenti Aperti ha coinvolto tantissime persone, ha lasciato in tutti noi un ricordo emozionante di sabati e domeniche in giro per la città a vedere cose che non, insomma, che non avevamo mai visto prima. Però la narrazione di Monumenti Aperti, al di là della carta stampata che avete prodotto e delle cose che avete, diciamo, via via accumulato sui vostri siti, potrebbe essere ancora più ricca, si potrebbe investire ancora di più forse sulla narrazione attraverso i media, per esempio.
Hai detto due parole magiche. La prima sono gli investimenti e i media. Il paradosso è che in questa occasione, anche se indebitandoci, sì, probabilmente ci sarà la possibilità di provare a utilizzare risorse, non necessariamente per pagare le cose che classicamente abbiamo acquistato nel tempo, ma proprio per fare un investimento anche in tecnologia
strutturale, proprio
che
sì,
si certo possa utilizzare in maniera funzionale la tecnologia e i media, che possono diventare tra l'altro risorse preziose aggiuntive anche in una prospettiva futura. Cioè non è detto che non si perdano poi queste opportunità tornando alla festa, diciamo così, tradizionale. Potrebbero essere canali che si affiancano l'uno all'altro, perché perdere chiaramente la dimensione in presenza per noi è assolutamente impossibile, impensabile, ma in questo, diciamo così, in questo momento contingente, andare a virare più sul digitale, d'accordo con il corpo docente e con le amministrazioni, che in questo stanno anche chiedendoci di riflettere in maniera approfondita per capire appunto come rilanciare da settembre in poi la manifestazione, potrebbe essere davvero il fronte nuovo.
Potrebbe essere quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Che ne so, delle visite ai monumenti in realtà aumentata, il digitale che arriva, quindi il virtuale ad esempio, no? Queste ricostruzioni che poi si usano.
Non so se avremo la forza, perché il problema per noi sono paradossalmente i numeri, cioè 70 comuni, 4 regioni, migliaia di studenti, poter fare attività così capillari e così, diciamo così, precise su tecnologie anche così costose non credo che sarà possibile. Pensiamo più a dei format digitali che possiamo ipotizzare, in cui definiamo degli standard, in cui possiamo in qualche misura cercare di indirizzare proprio per facilitare l'attività di tutti, per affiancarli a quelle che sono le visite tradizionali. Poi sì, si vedrà, diciamo che tra ottobre e dicembre, se si potrà aprire degli spazi, se si potranno fare comunque delle cose all'aperto, se sarà possibile recuperare un minimo di socialità e di dimensione di socialità, allora potrebbe essere un mix di questi aspetti. Vedremo, purtroppo è troppo presto per poterlo decidere con certezza.
Sarà un autunno ricchissimo, perché praticamente tutta l'attività dell'anno
sarà ricchissimo se faremo da bravi adesso,
se
potremo godercelo. Però noi non finiamo mai di ripeterlo. Fabrizio, da tanti anni ormai con Radio X siamo, diciamo, accanto a Monumenti Aperti, lo raccontiamo in diretta nei giorni, e mi veniva in mente che in realtà alcuni esperimenti li abbiamo anche già fatti lungo la strada, cioè di affidare per esempio al racconto verbale, alla parola, diciamo in formato radiofonico, audio, il racconto di alcuni momenti di Monumenti Aperti. L'abbiamo fatto con le piccole guide, i racconti dei monumenti fatti dai cagliaritani e raccolti da Cristina Marras. L'abbiamo fatto costruendo delle piccole audioguide che potessero essere utilizzate anche in solitudine dalle persone per vedere e riscoprire da un angolo insolito una parte della loro città. Secondo me sono questi formati leggeri che forse sono quelli che meglio si adatterebbero a una manifestazione così grande e articolata come Monumenti Aperti.
Sì, anche perché sono quelli che in realtà si possono costruire individualmente, ciascuno per proprio conto, avendo uno schema di riferimento, ma il singolo studente potrebbe tranquillamente effettuare il proprio racconto, registrarlo,
In onda. Ma poi sai, il racconto verbale ha questo di bello, che ti lascia la libertà di guardare quello che vuoi, cioè non sovrascrive la realtà, mentre il video, ma anche la realtà aumentata, queste cose, gli effetti speciali si sostituiscono.
Sono immersivi,
invece il racconto discreto che ascolti in cuffia mentre ti muovi muovi nella tua città all'ora che vuoi tu, nel momento che vuoi tu, senza doverti intruppare in mezzo alla massa, ha un fascino.
Il fascino della voce, un po' come la radio, Sergio.
Esatto, è proprio il fascino della radio, quello che la rende abbastanza eterna. Fabrizio, concludo con una cosa che riguarda tutto il settore della cultura. Dalla tua esperienza, se ci sarebbe una cosa, diciamo un intervento importante che oggi potrebbe fare la politica, diciamo chi amministra la cultura, per dare una speranza in più, una prospettiva a questo settore? Noi nei giorni scorsi abbiamo fatto un esempio riguardo il turismo, per esempio, prendendo lo spunto dalla regione Sicilia, che per dare una boccata d'ossigeno al settore quest'anno regalerà, non so, 2 o 3 notti su 5 a chi andrà a fare un soggiorno estivo in Sicilia. Ha scoperto anche che gli pagano anche il viaggio,
metà
del biglietto aereo, che sono quelle cose semplici ma secondo me efficaci. Esiste qualcosa di simile che si potrebbe fare per il comparto cultura?
Allora, la prima cosa più semplice ancora che mi viene in mente, perché l'operazione siciliana si porta dietro risorse por loro importanti, e sì, quindi qui la decisione è più a livello regionale che cittadino.
Certo.
In generale ti direi che la cosa più facile che gli uffici oggi di tutti i livelli istituzionali possono fare è accelerare nelle liquidazioni. Banalmente è questo, perché se penso a noi, penso al fatto che stiamo ancora aspettando liquidazioni del 2018, l'intero 2019, a seconda degli enti che ci hanno in qualche misura sostenuto. Ci sono molti enti locali che sono in ritardo con i pagamenti, per cui già questo sarebbe straordinariamente importante per tutti, perché non siamo stati solo noi naturalmente in questa situazione. E oltre a questo, la cosa più semplice potrebbe essere quella di semplificare un po' le procedure in atto.
Certo.
Non dico di arrivare a dare dei contributi a fondo perduto, perché anche qui si porta dietro una serie di zeri una decisione di questo genere, sì, e ha bisogno di una grandissima, come dire, partecipazione e volontà collettiva di maggioranza e opposizione. Ma per esempio semplificare un po' le procedure o qualche deroga ai regolamenti che a livello regionale e comunale esistono per il settore culturale e dello spettacolo, potrebbe essere anche questa una opportunità. Cioè guardarsi un po' in giro, cercare di fare delle, non dico delle assemblee collettive, ma almeno degli incontri in cui ragionare con gli operatori di riferimento dei territori, potrebbe essere una cosa che in questo momento più che in altri ha bisogno di un accelerato.
Andrebbe fatta. Io ringrazio Fabrizio Frongia, Imagomundi, Monumenti Aperti, per essere stato con noi. Sono sicuro che riparleremo ancora nei prossimi mesi della vostra manifestazione, di questo cantiere, diciamo, grande cantiere in questo caso progettuale,
no?
che voi state lanciando. In bocca al lupo.
Grazie, grazie davvero. E naturalmente seguiteci, equiteci sui social, perché sui social ci siamo già.
Assolutamente.
Va bene.
Ciao Fabrizio,
ciao,
grazie
ciao.
Mille.